Rolando la serie, la Sucara Abajo, una cantante storico, leggendario, cubano, Rolando la serie, accompagnato qui dall'orchestra Sabor de Cuba, diretta dall'altrettanto leggendario pianista e compositore cubano Bebo Valdés. Sono le 12:34, questa è Alphaville, è il momento del nostro approfondimento. In questi tempi di guerra non deve essere criminale parlare di pace. Questo è solo uno dei tanti passaggi così limpidi ma anche profondi che ritroviamo nel libro di Tiziano Terzani, appena ripubblicato dalla casa editrice Chiare Lettere, Lettere contro la guerra, con l'introduzione di Tommaso Montanari. Nella nostra ultima mezz'ora di Alphaville, mentre la guerra purtroppo infuria in molti angoli del mondo, cerchiamo di prendere la via della pace. Buongiorno Cristina Artone.
Buongiorno Mattia, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Dicevamo la pace, anche oggi come in passato, chi parla di pace, lo sappiamo, viene azzittito oppure viene considerato immediatamente un nuovo nemico, altre volte è tacciato di ingenuità. Anche a questo si era opposto Tiziano Terzani. Lo ricordiamo, giornalista, scrittore, uno dei più importanti inviati di guerra di sempre, che è scomparso nel 2004. La sua voce per la pace, per una visione di pace, si era levata soprattutto all'indomani dell'11 settembre 2001 con una serie di lettere contro la guerra pubblicate sul Corriere della Sera, che erano di fatto in risposta alla lettera di Oriana Fallaci, La rabbia e l'orgoglio sugli attentati negli Stati Uniti. Come allora quindi diventa più che mai urgente tornare alla letteratura e su queste pagine di Tiziano Terzani per parlare appunto di pace in mezzo alle guerre. Ben ritrovata Angela Terzani Staude, scrittrice e compagna di una vita, possiamo dire, di Tiziano Terzani. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ben ritrovata. Ricordiamo alcuni suoi libri. Con Longanesi ha pubblicato Giorni cinesi nel 1987, Giorni giapponesi nel 1994 e il suo ultimo libro uscito sempre per Longanesi è L'età dell'entusiasmo, il suo sodalizio con il grande giornalista ed esploratore. E benvenuta ad Alphaville Benedetta Sili. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Docente della sede romana della scuola Filo, che possiamo definire un laboratorio sperimentale di pratica filosofica. Segnaliamo anche il suo ultimo libro, ormai purtroppo introvabile, La pace non è un argomento, gesti contemplativi per abbracciare la storia. Angela Terzani Staude, iniziamo da lei, partiamo da questo libro di Tiziano. Cosa significa prima di tutto per lei questa nuova edizione e poi a chi è indirizzato?
Tiziano, le lettere contro la guerra di Tiziano, è di questo che
sì,
parla,
certo,
no?
Sì, certo,
sì. Allora, queste lettere furono pubblicate durante nella sua vita, è uno degli ultimi grandi impegni che lui ha avuto. All'epoca è stato accolto come un discorso rivoluzionario, un po' strano, un po' mitico, un po' inattuabile, insomma, questo della pace, di cercare la pace anziché cercare la guerra, no? Ma nel frattempo è stato ripubblicato adesso, perché il discorso che Tiziano faceva all'epoca è oggi forse ancora più importante e certamente molto più condiviso. Per cui l'introduzione di Tommaso Montanari è servito a far capire quanto è importante rivedere questo discorso dell'importanza della esistenza da sempre delle guerre. Sì, sono esistite da sempre, ma sono anche state catastrofiche da sempre. E quello che è nuovo è che dopo la Seconda Guerra Mondiale, che almeno fino a una generazione fa, la gente ha visto come un grande disastro e ha capito che non andava ricercata la soluzione dei problemi attraverso la guerra, adesso tende a volere la guerra e questo è molto spaventoso, è pericolosissimo, pericolosissimo. Tiziano diceva che lui è contro la guerra soprattutto da quando esistono le armi di distruzione di massa. E adesso ne stanno fabbricando a voglia, voglio dire, tutto un fare armi, tutto un vendere armi, offrire armi, volere armi. Ma dico, come si fa a frenare questa nuova follia?
Tra l'altro i campi di battaglia attuali sono anche luoghi in cui si sperimentano nuove armi, tra l'altro sempre più potenti, sempre più mortifere, tra l'altro spesso guidate da distante, da funzionari che in qualche modo le utilizzano a distanza, quasi come se l'atto di uccidere fosse separato, allontanato dal luogo stesso in cui questo avviene. Questo apre anche altre prospettive tremende proprio per quanto riguarda la guerra. Io vorrei introdurre a questo punto anche Benedetta Sili. Lei per Doppio Zero, un magazine online di cui parliamo spesso qui su Rete 2, ha pubblicato un articolo dedicato a letteratura e pace, dal titolo Scrivere pace in mezzo alla guerra. Sembra più che mai questo un esercizio difficile. Come riesce, se ci riesce, la letteratura a portarci controcorrente?
Allora, credo che tutte le pratiche simboliche, dunque anche la letteratura e in particolare, a mio sentire, la poesia, ci sostengono nel cammino di pace nella misura in cui custodiscono il senso del tragico. Come scriveva il filosofo Whitehead, la pace non è anestesia ma intelligenza della tragedia. E certo, nella società dello spettacolo, nello spirito del nostro tempo, la pace è spesso confusa con l'anestesia, cioè con l'intrattenimento, ma soprattutto con il diniego della violenza che ci abita anche intimamente. E io credo che le letture più evolute del fenomeno tragico della guerra, come è quella di Tiziano Terzani, sono letture controcorrente e sono faticose vie di pace, perché contrastano il fenomeno della proiezione del negativo, quindi contrastano la creazione incessante di nuovi capri espiatori e invitano a riconoscere e a trattare la violenza e la guerra a partire, diciamo, da quella che divampa dentro di noi.
Benedetta Sili, lei ha detto una parola che così mi fa pensare, anestesia. Mai come in questo periodo la guerra e la sua tragedia viene mostrata in immagini, e forse anche questo in qualche modo provoca anestesia di fronte al dolore. La letteratura è una via diversa, può in qualche modo ridurre questa anestesia davanti all'orrore proprio attraverso la narrazione, il racconto? Che ne pensa?
La mia impressione è che la letteratura, a differenza, diciamo, dell'informazione mediatica, non ipnotizza, ma rende attivo il lettore. E quindi, come qualcuno ha detto, i libri ci leggono e in questo senso ci risvegliano, ci destano. E, per esempio, la poesia è ha una capacità di toccare il reale della guerra. Ho in mente la poesia della Wisława Szymborska, che si intitola La fine e l'inizio, che ci porta proprio in una desolata scena di guerra, ma non ha la funzione, diciamo, di ottundere la coscienza, perché è un lavoro finissimo di simbolizzazione. Un lavoro finissimo di simbolizzazione. In cui
Scusi.
Sì, esatto. Non è un messaggio ipnotico, ma è un risveglio.
Angela Terzani Staude. Tiziano Terzani è stato, lo dicevamo, uno dei più importanti inviati di guerra del secolo scorso. Ha coperto la guerra in Vietnam e Khmer Rouge in Cambogia. Avete vissuto in Cina, in India, in altri angoli anche dell'Asia. Da dove proviene la sua necessità di pace? Secondo lei è frutto anche della vicinanza con la guerra?
Esattamente, è proprio questo. E avendo visto la guerra, il suo primo libro che ha scritto dal Vietnam, in quello lo dice, no? Che vedere un morto per la strada, in quel caso era un Viet Cong, gli dice molto di più, ti scuote molto di più che sentire che ne sono morti 30.000 da qualche altra parte, no? E questo vedere la fine della vita, la morte inesorabile, e quando uno si trova davanti, questa forse è la differenza, la vera differenza fra vedere con i propri occhi, sentire e sentire solo le notizie. Le notizie una dopo l'altra, di cui alla fine si parlava addirittura di danni collaterali, nemmeno più di uomini, nemmeno più di morti civili, solo danni collaterali che bisogna accettare, sopportare. Tiziano si ribella contro questo. Tiziano, tra l'altro, è uno degli uomini con una passione per la vita, anche una consapevolezza della rarità, dell'occasione specialissima di essere su questa terra, che non poteva accettare quando appena l'ha visto con i suoi occhi che la gente veniva ammazzata, la gente come lui, da un giorno all'altro, e non c'era più, e non aveva più, niente più si poteva realizzare, tutto era finito. Era semplicemente un suo mettersi al posto dei morti e al posto dei danni. Credo che sia così, perché l'ho visto così. Anche lui era per la guerra prima, per esempio, parlando della Seconda Guerra Mondiale, lui era per quella guerra. Voleva che ci si battesse con le armi, con le bombe, con tutto. Poi ha letto Gandhi e ha capito che si può riuscire anche senza la violenza, anche parlando di pacatamente, di pace, cercando delle soluzioni con la non violenza.
Lei diceva proprio adesso, no, che Tiziano Terzani riusciva a mettersi nella pelle degli altri, no, per capire quanto dolore poteva significare la guerra. A me è venuto in mente quello che diceva un poeta palestinese, si tratta di Refat Al-Harir, che è morto recentemente, il 7 dicembre, proprio a Gaza, sotto le bombe israeliane. Ecco, lui diceva proprio questo: provate, era il suo messaggio da Gaza, provate a mettervi negli abiti di chi in questo momento sta vivendo sotto le bombe. Ecco, mi piaceva così riprendere il suo messaggio e la sua voce, che purtroppo è scomparsa, la voce di uno scrittore, di un poeta palestinese che è morto proprio a Gaza.
E parlavamo di Asia Guerra, e torniamo alla voce di Tiziano Terzani. Sentiamo proprio un passaggio di un'intervista di Terzani dagli archivi dell'RSI del 1987, insieme al collega e amico Leandro Manfrini, evoca appunto il rapporto Asia Guerra.
L'Asia è un'enorme budella. Entrandoci dentro tu rivivi una serie di cose fondamentali. Se a questo aggiungi la situazione di guerra, che è difficile da spiegare a chi, per esempio, ora ti guarda nel televisore e ritiene che tu sei questo eroe della guerra, che fa della guerra una situazione così straordinaria. In verità, se tu metti assieme l'Asia con la situazione particolare della guerra, che riporta tutto all'essenziale, in questo senso c'è il ritornare al bambino, dove tutto è più semplice. Perché tutti noi che abbiamo vissuto certe esperienze abbiamo una profonda solidarietà non esplicabile con le parole. Fra me e te, per esempio, l'aver vissuto certi momenti a Saigon di quegli anni crea un legame che solo i veterani di certe guerre capiscono. Perché? Perché si torna alla essenzialità della vita, dove vivere, morire, l'essere buono, l'essere cattivo, il farti una gentilezza, un gesto, ha un valore profondo. In questo senso c'è questo fascino della situazione di guerra. E non è l'uccidere o il venire ucciso, o il vedere le cose orribili che la guerra ti porta, ma questo riportare tutto all'essenziale.
Ecco, la vitalità e la lucida analisi di Tiziano Terzani, quello di cui parlava poco fa, vero Angela Terzani Staude?
Sì, questo forse lo distingue, questo andare diretto sul luogo, sui luoghi, vedere con i propri occhi, non imbellire le cose attraverso le frasi, la letteratura, proprio vedere cos'è la vita e cos'è il contrario della vita, la morte. Per lui è uno spreco terrificante della chance che ogni uomo, che agli uomini ogni uomo è dato per un limitato periodo di tempo di essere qui, di vedere la bellezza straordinaria del mondo, di vedere anche il mistero, la magnificenza di un essere umano. Non era per lui accettabile che uno dovesse passare questi pochi anni, sono al massimo 10, oggi sono 10, cioè si arriva a 100 anni, ma non è tanto di sprecarli ammazzandoci a vicenda. Non so come dire, ma com'è che non lo si capisce? Cos'è questa voglia che io la sento oggi, tutto intorno a me, la voglia di darle a qualcuno, proprio diamo, hanno voglia di picchiare, di uccidere al limite. Ma cosa ci è là, cosa ci è saltato in testa?
Sì, la luminosa singolarità e importanza di ogni vita, no? Che emerge dalle parole di Tiziano Terzani. Benedetta Sili, l'incipit del suo articolo su Doppio Zero, quello di cui abbiamo parlato in apertura, è questo: ci sono scritture luminose che resistono alla disomogeneità tra storia e sogno, di una coesistenza umana non violenta, parole in marcia per la pace. Da dove nasce una scrittura luminosa per una coesistenza non violenta? Da quale spazio dell'anima, secondo lei?
Grazie, sì, ci sono scritture luminose che attraversano proprio la storia tragica dell'umanità senza spegnersi. E credo che queste scritture resistono perché sono aperte. E una di queste è il Cantico delle Creature, che è un cantico aperto, e la vita stessa di Francesco d'Assisi è un'opera aperta, come aveva ben rilevato Terzani nella sua risposta a Oriana Fallaci. E già padre Ernesto Balducci aveva definito Francesco un pazzo ancora tutto da slegare, perché le scritture luminose nascono, credo, da questa pazzia che è una pazzia d'amore estatica, ma anche mistico-politica, come direbbe la teologa Antonietta Potente, quindi con un risvolto molto concreto nella storia, che è quello di averla attraversata controcorrente e quindi orientando l'umanità futura.
Angela Terzani Staude, quanto è difficile parlare di pace durante la guerra e quanto è stato difficile per Tiziano Terzani in quel 2001 il confronto con Oriana Fallaci? Sappiamo che per lui fu una scelta importante allora e per farla lasciò addirittura il suo rifugio nell'Himalaya.
Ma sì, perché questo è l'ultima, voglio dire, se uno non si ferma davanti alla guerra, alla morte, e smette di pensare a se stesso e continua a pensare agli altri, ma non è che lui pensasse a se stesso, pensava proprio al problema dell'umanità, non so, è stato molto molto difficile, molto inaspettato per Tiziano, che aveva l'11 settembre, il giorno dopo lui aveva preso la penna in mano, aveva scritto l'articolo, il primo articolo di reazione a questo attacco. Ha avuto molte persone che lo hanno veramente apprezzato, questo momento di riflessione che Tiziano aveva introdotto. Per cui la violenza con cui la Fallaci dopo ha risposto, dopo, bisogna dire dopo un mese, perché lei in verità non voleva più scrivere, non voleva più essere nascosta a New York in un suo particolare grattacielo, quando l'hanno fatta scrivere è venuto fuori questo fiume di razzismo, di odio, di volersi vendicare, un gravissimo momento, un gravissimo attacco all'Islam, come fossero tutte persone disdicevoli con cui non si può avere a che fare. Questo lo ha molto sorpreso Tiziano, il quale a questo punto ha visto anche quanto la Fallaci, quanto consenso ha riscosso, no? Perché c'è qualcosa in fondo in ogni uomo, c'è una violenza, un cane, qualcuno dice, dentro di noi, che si arrabbia, no? Che vuole vedere il sangue, che vuole vedere la repressione. E questa bestia che Tiziano ha riconosciuto anche in sé, è questa bestia che lui voleva cercare di far capire che va calmata, che non ci sono tante altre cose da fare, in fondo è tutto in noi, in ognuno di noi, a ognuno di noi sta di calmare questi impulsi violenti e di cercare appunto di trovare campi di consenso, di intesa, no? Invece ma anche noi stessi. Per questo è un problema così complicato, perché io a volte mi domando, ma come siamo fatti? Perché siamo fatti con questa terribile possibilità dentro ognuno di noi di uccidere? Avvengono questi momenti, molti non uccidono, non ci pensano, perché ormai i tabù sono tanti, non si può più farlo così, ma nella guerra non è altro.
Queste sono domande che effettivamente sorgono ogni volta che si vedono immagini come quelle che arrivano dall'Ucraina, ma anche da Gaza in questo periodo. E siamo tornati al 2001, parlando di Tiziano Terzani, perché quello è un nodo centrale in quella che da quell'anno è diventata una spirale continua, no? di guerre, di atti di terrorismo. Direi che forse quella è una data veramente centrale per la situazione di guerra in cui ci troviamo in continuazione da allora. Siamo in conclusione, Benedetta Sili, io vorrei chiederle così brevemente quali testi letterari ci possono riportare verso la pace. Ha voglia magari di leggerci qualche cosa, qualche passaggio da una sua selezione?
Allora, intanto ricorderei proprio il testo che in particolare avevo recensito in quell'articolo su Doppio Zero, perché è un testo curato da Moreno Montanari e Sara Oliva Bock, che si intitola Verrà la pace e avrà i tuoi occhi, edito da Anima Mundi nel 2022, che contiene brani di molti autori di diverse epoche, tradizioni culturali e spirituali. E proprio da qui vi leggo magari due brevi passaggi, perché è proprio un'antologia preziosa.
Volentieri.
E sono due passaggi, scelgo due passaggi in cui risulta evidente la presa di coscienza di cui parlava poc'anzi Angela Terzani Staudel, proprio una presa di coscienza per nulla ingenua e finemente elaborata dell'assumere soggettivamente l'impegno per la pace. Il primo, sono solo tre righe, tratto dal diario di Etty Hillesum, che è stata una giovane ebrea olandese che è morta ad Auschwitz nel 1943, e scrive: «Il marciume che c'è negli altri c'è anche in noi. Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver prima fatto la nostra parte dentro di noi. È l'unica lezione di questa guerra. Dobbiamo cercare in noi, non altrove».
Benedetta Silli, noi ci dobbiamo fermare qui, non abbiamo più tempo purtroppo per l'altra lettura che ci voleva proporre, ma avremo sicuramente occasione per ritornare magari con lei su questo tema. E è il momento dei saluti, Cristina.
Grazie per questo viaggio di pace, grazie Angela Terzani Staude, scrittrice e compagna da sempre di Tiziano Terzani, e grazie a Benedetta Silli, docente della sede romana della Scuola Filo. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Grazie, arrivederci.